Bene, possiamo iniziare il nostro terzo incontro dei dialoghi leopardiani sulla soglia dell'infinito. Oggi partiamo insomma dalla discussione di un libro ponderoso che ho qui, Il corpo dell'idea, immaginazione e linguaggio in Vico e Leopardi, curato da Fabiana Cacciapuoti. Prima di dare la parola ai relatori, vorrei ricordare che il libro è l'esito ultimo, credo, al momento, di un percorso che è iniziato con una convenzione del 2013, se non sbaglio, fra il Centro Nazionale di Studi Leopardiani e l'Istituto di Studi per di Storia del Pensiero Scientifico e Filosofico Moderno del CNR. Questa convenzione ha dato vita a un progetto di lunga durata di ricerca sul pensiero di Vico e il pensiero di Leopardi, che si è sviluppato in varie fasi e è stato presentato alla Biblioteca Nazionale di Napoli il 20 novembre del 2015 e poi si è sviluppato in varie fasi in varie città d'Italia, tra le quali anche il VSE, dove abbiamo parlato di questioni legate all'antropologia e alla storia il 24 novembre del 2017 e si è concluso, diciamo, con l'inaugurazione della mostra Il corpo dell'idea, sempre presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, il 21 marzo del 2019, Giorno Mondiale della Poesia. E questa mostra, molto bella, purtroppo non possiamo, speriamo che ci siano occasioni per rivederla in altro contesto. È stata anche l'occasione per lavorare a quello che formalmente si chiama un catalogo, ma che in realtà è un volume di studi molto ponderoso e molto significativo. Quindi sicuramente non si può ridurre alla categoria dei cataloghi delle mostre. È un libro molto impegnativo che affronta varie tematiche legate sia al pensiero di Vico sia a quello di Leopardi, con il sottotitolo Immaginazione e linguaggio, che dà un po' la linea di un percorso di ricerca e che è stato curato appunto da Fabiana Cacciapuoti, che in qualche modo ha promosso e seguito tutto il progetto fin dal 2013, quindi si deve molto a lei questa iniziativa e anche a Manuela Sanna per quanto riguarda diciamo, l'Istituto di Studi di Storia del Pensiero Scientifico e Filosofico Moderno. E io non dirò nulla sul libro perché insomma, sono anche coinvolto fra gli autori, quindi non è assolutamente il caso. E vorrei ricordare, semmai, per quanto riguarda la mostra, che la mostra naturalmente ha avuto insomma, l'opportunità di presentare autografi di Vico e di Leopardi. La Biblioteca Nazionale di Napoli detiene la maggior parte degli autografi di Leopardi e credo tutti gli autografi di Vico, o quasi, e quindi in questa mostra è stato possibile appunto vedere tra le altre cose il primo autografo dell'infinito che sotto diciamo, tutela dalla Biblioteca Nazionale di Napoli, e però, diciamo, insieme a questi autografi che senz'altro sono estremamente interessanti, e insieme anche al confronto fra La Scienza Nuova, la terza edizione della Scienza Nuova del 1744 e le 4526 pagine dello Zibaldone conservato sempre a Napoli. È stato possibile seguire in questa mostra un percorso anche fatto di opere d'arte, di statue, un percorso anche virtuale che ci permetteva di entrare nei ragionamenti vichiani e leopardiani attraverso le voci che si sentivano nelle sale, e quindi è stata davvero un'occasione particolare di confronto fra questi due grandi pensatori italiani che in qualche modo, intanto che ormai gli studi dimostrano, sono collegati per tematiche e anche per riferimenti, ma che in qualche modo hanno a che fare con quella tradizione, quella via italiana alla filosofia che alcuni pensatori del nostro tempo ritengono l'aspetto più originale che il pensiero italiano dà al mondo, cioè appunto una filosofia che ha a che fare con il non filosofico, con l'oltrepassamento del filosofico, che ha a che fare con la dimensione della letteratura, della poesia, dell'immaginario, che ha a che fare con la dimensione politica e pubblica. Ecco, questi sono aspetti che, diciamo, segnano il tratto di originalità della tradizione italiana, che nasce con l'umanesimo e arriva naturalmente al Novecento, ma che ha in Vico e Leopardi due dei pilastri, diciamo, più importanti. E queste riflessioni naturalmente sono state anche al centro di varie attività del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, sia in congressi importanti. Io vorrei ricordare, per l'attinenza anche con i temi vichiani, il congresso del 2008, la prospettiva antropologica del pensiero nella poesia di Giacomo Leopardi, perché questo congresso, insomma, affrontava tematiche molto vicine a quelle di Vico, ed è stato ovviamente anche questi temi sono stati al centro dell'attenzione del Comitato per le celebrazioni del bicentenario dell'infinito di Giacomo Leopardi, perché insomma anche il Comitato per le celebrazioni del bicentenario ha contribuito, mi pare, in maniera attiva alla realizzazione o al compimento di questa attività. In maniera determinante. Allora, diciamo, diamo al Comitato ciò che è del Comitato. Allora, io direi, abbiamo pensato di seguire l'ordine alfabetico. Alla mia destra c'è la professoressa Romana Bassi, che è professoressa di filosofia morale all'Università di Padova. Ha studiato ampiamente i temi del mito nella filosofia moderna, i temi della filosofia della storia, con particolare riferimento a Vico, ma anche a Francis Bacon. Ha studiato e ha dato alle stampe di recente un volume di Dialoghi filosofici di Antonio Conte, che è un poligrafo, filosofo, matematico, poeta padovano, che ha avuto un suo ruolo nella cultura padovana del Settecento, e che appunto è stata chiamata qui in quanto esperta di questioni legate al pensiero di Vico e al tema anche del mito e dell'immaginario in Vico. Le cedo subito la parola.
Grazie, io ringrazio per l'invito a parlare nel quadro delle iniziative legate alle celebrazioni del bicentenario dell'infinito leopardiano e sono grata di questa occasione che mi consente di tornare su un pensatore a me molto caro e per me particolarmente importante quale è Vico. Quindi ho risposto molto volentieri a questo gentile invito di presentare il volume della mostra curata da Fabiana Cacciapuoti. Si tratta di, appunto, come è già stato detto, un catalogo di una mostra che è molto di più di un catalogo. Lo si capisce secondo me fin dal titolo, su cui ci soffermeremo in particolare. Ed è evidente che è molto di più di un catalogo perché l'apparato iconologico del volume costituisce circa la metà del volume. Risulta un apparato iconologico pregevolissimo. Perché traccia prospettive ermeneutiche feconde e complesse e va molto al di là di quello che è il parallelo tra i due autori, presentando tutta una serie di frontespizi, di opere, di riferimenti che risultano essenziali per illuminare il rapporto tra Vico e Leopardi. E quindi questo già di per sé è un elemento di grande importanza. Ma Questo costituisce solo la metà di questo volume. L'altra metà, e non è da meno, è la sezione dedicata ai saggi. E questi saggi vanno oltre l'esigenza di presentare quello che è lo status questionis sulle ricerche del rapporto tra Vico e Leopardi. Perché in questi saggi, in questa pluralità di saggi, si esplorano e si mettono alla prova, in un rapporto di specularità rispetto alla sezione iconologica, direttrici e piste di ricerca, e si vagliano linee interpretative che aprono a nuove ipotesi da verificare. Quindi si tratta di un lavoro che dà voce a una serie di interpreti, di autori, ma consente anche loro di tracciare prospettive che restano aperte e che indicano sviluppi futuri, elementi che si prestano a elaborazioni ulteriori. Quindi è un volume che non si limita a fare il punto sullo stato di un problema che è un problema molto, molto affascinante, che ha ricevuto molta attenzione, quale il problema del rapporto tra Vico e Leopardi. Ecco, a me è stato chiesto di presentare il volume per la parte più strettamente vichiana, per la quale ho maggiori competenze. E prima di dedicarmi al compito che mi è stato assegnato, vorrei però invitarvi a una riflessione sul titolo del volume. È un titolo particolarmente significativo nella sua paradossalità. Il titolo è Il corpo dell'idea. Svegliamo subito, per non lasciare nessuno nel dubbio, che il corpo dell'idea è il linguaggio, ma non il linguaggio in senso lato, il linguaggio poetico. E tuttavia si tratta di un titolo che è significativo proprio perché è paradossale. Siamo abituati in filosofia a pensare l'idea nella sua dimensione immateriale. L'idea non ha un corpo, non può averlo. Quindi è il paradosso, filosoficamente, è un paradosso assoluto. Per un pensatore come Vico, poi, che si dichiara addirittura platonico e che rivendica una posizione per Platone tra i suoi quattro autori accuratamente selezionati, si apre un problema enorme che si potrebbe dire è il problema di Vico. È il problema a cui Vico dedica tanta parte della propria riflessione, vale a dire il problema del rapporto tra il certo e il vero. Potremmo anche dire, riformulato come Vico lo riformula, il problema del rapporto tra filologia e filosofia, del rapporto tra il corpo e l'idea. Se l'idealismo platonico costituisce il punto di arrivo più elevato, secondo Vico, della filosofia, l'idea non nasce però nella sua forma immateriale. Quindi parlare di corpo dell'idea è possibile al patto che noi guardiamo al momento dell'origine dell'idea. Quindi non nasce nella sua forma immateriale, come l'umanità arrivi a elaborare idee filosofiche che sono astratte e immateriali, resta un grande problema per Vico. Gli è chiaro che questo può essere solo un punto di arrivo, che l'umanità e la storia in origine elaborano idee che sono tutt'altro che astratte, filosofiche e immateriali nella loro origine. E qui sta l'elemento di grande novità della proposta filosofica di Vico. Qui sta anche la grande distanza rispetto a un autore che egli riconosce come proprio autore, quale è Platone. Quindi il cogliere l'origine dell'idea ci porta a coglierla nella sua dimensione materiale. È noto il passo della Scienza Nuova del 44, capoverso 1045, che recita: l'uomo, non essendo altro propriamente che mente, corpo e favella. Quindi mente come sede di elaborazione delle idee e corpo e favella, ovvero linguaggio. Ma la cosa più interessante è come prosegue questo passo. E la favella, essendo come posta in mezzo alla mente ed al corpo. Ecco qui, il linguaggio è tramite tra la mente e il corpo, tra la modalità di esperire il mondo che il corpo ci consente e la capacità di elaborare ciò che esperiamo che la mente ci consente. Il tramite tra la mente e il corpo, secondo Vico, è il linguaggio. E questo linguaggio inteso come tramite è una risposta vichiana alla soluzione cartesiana della ghiandola pineale che costituisce il punto di contatto tra la mente e il corpo, tenendo presente che non c'è chiaramente in Vico nessuna forma di dualismo tra mente e corpo. C'è una mente incarnata nel corpo. Ma ancora più interessante è il cortocircuito che chiude questo passo vichiano. Perché dopo aver aggiunto che la favella è posta in mezzo alla mente e al corpo, Vico aggiunge: il certo intorno al giusto cominciò nei tempi muti dal corpo. Ovvero il certo, la sfera della filologia, la sfera della storia, la sfera di ciò di cui noi possiamo fare esperienza attraverso il corpo, che riguarda però che cosa? L'idea del giusto. Come si fa a esperire ciò che è un'idea? È il problema del corpo dell'idea. E Vico scrive: nei tempi muti, nei tempi all'origine dei tempi, nei tempi in cui il linguaggio non è che non esista, attenzione, Vico scrive: i tempi muti sono tempi in cui il linguaggio è linguaggio muto. Il linguaggio muto è linguaggio gestuale, ma è linguaggio a tutti gli effetti, secondo Vico, è un linguaggio che comunica. E quindi nei tempi muti, il certo intorno al giusto incomincia dal corpo, incomincia da ciò di cui noi possiamo fare esperienza, si incarna in una dimensione che è quella corporea. Ecco, questo è un elemento essenziale per capire l'impostazione di tutto il volume. Io trovo geniale questo titolo, il corpo dell'idea. Questo è il corpo dell'idea, l'idea che si incarna in una lingua che è muta, nel gesto. È una lingua incarnata, è la forma sensibile che l'idea assume. E questo è un elemento filosoficamente di grandissima originalità da parte di Vico, perché rompe con tutta la tradizione precedente sul modo con cui possiamo concepire l'idea. Ecco, è alla luce di questa lettura vichiana del titolo che il sottotitolo acquista il suo senso compiuto. Il sottotitolo recita: immaginazione e linguaggio in Vico e Leopardi. Ma anche se il sottotitolo appare autoesplicativo, anche su questo bisogna fare attenzione. Di che immaginazione si tratta e di quale tipo di linguaggio essa è una facoltà? Si può rispondere agevolmente a questo interrogativo citando il titolo del contributo di Stefano Genzini che è incluso in questo volume. Titolo che suona: del linguaggio incarnato, le posizioni di Vico e Leopardi. Ecco, a me pare che questo saggio, insieme a quello introduttivo di Fabiana Cacciapuoti, intitolato Il corpo dell'idea, impostino molto bene la questione e rendano ragione della prospettiva ermeneutica esplorata in questo volume, che per la verità balugina di molti esempi di linguaggio incarnato, di paradossi quindi, e ne cito solo due, che si ritrovano nel sottotitolo dell'introduzione di Fabiana Cacciapuoti, in cui si parla del senso del mito e della forza dell'illusione. Ora, noi siamo fin troppo abituati, direbbe Vico, a cogliere la dimensione catacretica delle metafore, per cui non sentiamo più la forza del traslato, ma in questo senso del mito, e spero di non essere smentita dall'autrice, io colgo la radice sensibile del mito. Non è solo il senso che noi possiamo attribuire, ma è il fatto che il mito è qualcosa che noi possiamo percepire, secondo Vico, che i primi uomini percepiscono attraverso i sensi. E allo stesso modo l'illusione ha una forza che si manifesta come energia e che può essere oggetto di una percezione sensibile. Quindi attenzione a questi paradossi, perché aprono delle linee interpretative estremamente affascinanti. Ecco, avendo delineato questo orizzonte interpretativo, risulta a questo punto molto agevole, secondo me, identificare e ripercorrere intrecci e linee di lettura che nel volume esplorano il versante vichiano della questione. Li riassumerei così. I contributi più strettamente vichiani sono riconducibili, a me sembra, ed è la lettura che vi propongo, a una triade essenziale di questioni. La triade si può pensare nei termini di mito, poesia e linguaggio. È una triade e vediamo sulla questione del mito, troviamo gli interventi, i contributi di Fabiana Cacciapuoti, di Luigi Capitano, di Vincenzo Boni. Più strettamente pertinenti alla questione del linguaggio, troviamo il già citato contributo di Stefano Genzini, ma anche quello di Giuseppe Cacciatore e di Roberto Lauro. Sul versante della poesia, Manuela Sanna ragiona della figura di Omero, del poeta filosofo, ma anche il saggio di Jürgen Trabant, che ha dedicato a una lettura della scienza nuova come semiologia, un importante volume, ragiona proprio sul limitare di un'analisi dell'infinito condotta alla luce di categorie vichiane. Ora, solo apparentemente si tratta di una triade, perché sono ovviamente per Vico tre modi di guardare il medesimo oggetto. E questo oggetto potremmo qualificarlo come il linguaggio delle origini. Il linguaggio delle origini è mito, è un linguaggio ed è poesia. Ma anche qui occorre un'avvertenza fondamentale per capirsi. Non si tratta affatto di un oggetto, non è un oggetto di studio, non è un oggetto di riflessione, è un fare per Vico. È un fare umano che è un conoscere mentre si fa. Quindi non c'è nessun oggetto che si possa studiare staticamente, è un fare dinamico la cui conoscenza è possibile solo nel fare stesso. Si conosce, scrive Vico, ciò che si fa. Non si può conoscere un oggetto che non si fa. Quindi questa è una precisazione da tenere presente. Ma se teniamo per buona questa identificazione del linguaggio delle origini come un fare, e come un fare che è un conoscere mentre si fa, allora ne scaturisce una conseguenza fondamentale. E la conseguenza è che al contempo nel linguaggio delle origini ciò che si fa è l'umanità. Quello che si crea è un farsi dell'umanità, un venire a coscienza dell'umanità. Quindi è una forma di autopoiesi con cui l'umanità crea se stessa, che si realizza nell'attività poetica, nell'esercizio dell'immaginazione. E questo esercizio dell'immaginazione dà un risultato. Il risultato è appunto il mito, ovvero potremmo dire l'autopoiesi dell'umanità genera una teogonia che si realizza nella mente dei primi uomini. Mito, linguaggio e poesia sono dunque modalità di pensiero di una mente che Vico qualifica come seppellita nel corpo. Quest'idea che emerge è un'idea che emerge da una mente che è sostanzialmente impossibilitata a pensare in forma astratta, proprio perché è seppellita nella sfera dei sensi. E pertanto è impossibilitata a conoscersi, non c'è nessuna forma di autoconsapevolezza, di autocoscienza cartesiana a questo livello. E si conosce nell'attività con cui traspone in un processo che originariamente è metaforico le proprie caratteristiche nella natura esterna, creandosene delle divinità, una teogonia, appunto. Mito, linguaggio e poesia sono pertanto tre modi che indicano una comune modalità che spiega la natura dell'umanità. Ciò che distingue l'umanità dalla condizione ferina è proprio la capacità immaginativa di, scrive Vico, dare l'essere. La poesia fa questo, crea, dà l'essere, dà corpo e passione. Quindi capite perché il corpo dell'idea è fondamentale. La poesia è ciò che ci mostra, ciò che ci pone davanti ai sensi. Dà corpo e passione. È l'opera realizzata dalla poesia, secondo Vico, che intende la poesia come poiesis, in senso proprio come creazione. Vico scrive: i primi poeti sono creatori e sono teologi perché ciò che creano sono le favole antiche. Ma significa anche che l'umanità non è un dato genetico. L'umanità non è tale perché noi apparteniamo alla specie umana. E questo mi sembra un altro elemento importante da tenere presente. L'appartenenza all'umanità non è da considerarsi una condizione data e acquisita una volta per tutte. La minaccia della decadenza, della perdita di questa condizione, del ricadere in una condizione che è originariamente ferina, è sempre presente per Vico ed è sempre possibile. Questo tema, che è esplorato da Gaspare Polizzi nel volume ed è riscontrato in Mammiani e Leopardi, va tenuto presente come elemento di sfondo e opzione ineliminabile della filosofia della storia vichiana. E al problema dell'origine sono qui dedicati i saggi di Maria Donzelli e di Antonio Prete. Del resto vale tuttora la definizione di Capograssi che legge Vico come poeta dell'alba, ma è un'alba che resta costantemente minacciata. Mi avvio a concludere e vorrei concludere con un'avvertenza metodologica. Il saggio di Maria Rascaglia è rappresentativo di una cautela che filologicamente e metodologicamente è fondamentale. Parlare dei motivi, delle affinità, delle consonanze tra Leopardi e Vico è un esercizio affascinante, ma che non deve esimerci da una ricerca accurata di quali siano state le effettive conoscenze e letture da parte di Leopardi dell'opera vichiana. Il saggio di Maria Rascaglia è particolarmente limpido nel mostrare fino a che date Leopardi fa riferimento alla mediazione di Genovesi per la conoscenza delle sue teorie di Vico e In che contesto e da che data, e il contesto è Firenze per Leopardi, Leopardi conosce effettivamente l'opera wieckiana? E quale opera wieckiana? La Scienza Nuova nella sua terza edizione del 1744. Ecco, mi piace concludere con questa nota metodologica ricordando Paolo Rossi, che a Vico ha dedicato importanti studi e sulla questione delle effettive letture ha lasciato una lezione particolarmente importante, discutendo quali effettivamente fossero state le effettive letture di Vico, che Vico cita con molta disinvoltura, ma che Paolo Rossi dimostra effettivamente dietro certi riferimenti non ci sono letture effettive, conoscenza diretta delle opere. Vi ringrazio. Sono stata nei tempi.
Grazie molto a Romana Bassi, oltre che per essere stata perfettamente nei tempi, per aver toccato dei temi che per i lettori di Leopardi sembrano leopardiani, cioè i temi che lei ha sottolineato come aspetti centrali dell'opera wieckiana potrebbero essere trasferiti e tradotti, diciamo, nella ricerca leopardiana, a partire dal rapporto fra mente, corpo e linguaggio, e poi il tema del linguaggio delle origini, ovvero delle favole antiche e così via. E naturalmente questo porta a una immedesimazione o a una corrispondenza che è tematica, ma come giustamente ha sottolineato Romana Bassi, deve essere poi sostanziata da verifiche testuali e da analisi specifiche. E su questo molti degli studiosi che si sono cimentati in questo progetto ha dato dei contributi, appunto quello di Maria Rascaglia è stato riconosciuto. Io devo dire due cose prima di passare la parola, perché naturalmente le riflessioni di Romana Bassi provocano altre riflessioni, ma soltanto due cose. Una, che il tema filologia-filosofia, che è così centrale in Vico, insomma in maniera inequivoca, è assolutamente centrale in Leopardi. Noi forse dimentichiamo spesso quanto scrisse Pietro Giordani nella dedica, nell'indicazione del 45, delle opere del 45, sommo filologo, sommo poeta, sommo filosofo. Io sono sempre più convinto che il sommo filologo sta al primo posto, cioè che non è casuale che Giordani abbia indicato la filologia come elemento fondativo della poesia e della filosofia di Leopardi. E in questo forse si può trovare un nesso non diretto o immediato, ma profondo, tra la ricerca leopardiana e la ricerca wieckiana. E quello che ho cercato di fare nell'incontro che abbiamo avuto qui e che uscirà nel fascicolo del Cannocchiale, che è stato ricordato da Massimiliano Biscuso nel primo di questi dialoghi, cioè la lettura del Niebuhr come punto di riferimento fondamentale di una filologia romana e classica che è wieckiana in Leopardi. Ecco, quindi questo nesso si può trovare forse in altre linee che non sono quelle più evidenti. Lascio ora la parola a Fabio Corvatta, al quale dobbiamo molto, innanzitutto come presidente del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, poi come promotore e direi anche primo motore del Comitato per le celebrazioni del Bicentenario dell'Infinito, che appunto è stato, ha dato molto, se non un apporto decisivo, appunto, come lui stesso ha ricordato, a questo progetto fin dalle origini, fin dal 2013 e poi nella realizzazione ultima della mostra. E diciamo, per tutto quello che ha fatto e sta facendo appunto per gli studi leopardiani in generale. Prego.
Ma io ringrazio Gaspare per la sua generosità. Intanto vorrei dire, vorrei complimentarmi con l'Istituto, con il gabinetto VSE, perché proprio di ieri è la notizia dell'insediamento del Comitato Nazionale per celebrare 200 anni della Fondazione. Mi sembra un bel risultato che va a merito di questo istituto e li ringrazio doppiamente per avermi coinvolto, immeritatamente, ma insomma avermi coinvolto nel Comitato Nazionale che per il prossimo triennio, credo qui a Firenze ma poi in giro anche per l'Italia, ha in programma piuttosto, un programma piuttosto ricco di attività per ricordare questo anniversario. Ecco, ricordava il professor Polizzi che questa iniziativa è all'interno delle celebrazioni del bicentenario della composizione dell'infinito, che è un percorso che parte da lontano, ne ha ricordato alcune tappe prima, ma una tappa fondamentale è stata quella dell'accordo con l'Istituto per gli Studi Filosofici e con la Biblioteca Nazionale di Napoli, perché tutta questa iniziativa parte con tre protagonisti. Peraltro non si poteva fare diversamente, perché la biblioteca, come ricordavi tu, custodisce la gran parte dei manoscritti leopardiani. E intorno a questo progetto, intorno a questo lavoro, si è lavorato in questi anni per arrivare in questo 2019 a celebrare il bicentenario dell'infinito. L'abbiamo fatto proponendo al Ministero la costituzione di questo Comitato Nazionale, facendo sì che al massimo livello istituzionale si potesse riconoscere un altro anniversario leopardiano, perché la vicenda della conoscenza di Giacomo Leopardi passa attraverso molte celebrazioni che da un lato portano sempre di più all'identificazione di una realtà piccola come Recanati con Leopardi, ma porta anche al riconoscimento delle istituzioni massime dello Stato a questi appuntamenti. Li ricordo velocemente, quelli del 98, del 1898, nel primo centenario, quando l'identità della città di Recanati viene costruita intorno alla nuova piazza, al nuovo palazzo comunale e a nuova Piazza Giacomo Leopardi. Prima la città era l'unione di tre castelli, oggi è diventata quello che è attualmente, perché si è voluto creare in questo appuntamento questa nuova identità intorno al monumento di Giacomo Leopardi. Poi nel 1937, dove incomincia anche la storia del Centro Studi Leopardiani, questo anniversario che è della morte, è stato ricordato con grandi iniziative, grandi appuntamenti, ma soprattutto è stato realizzato il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, che da quel momento è diventato il riferimento per tutti gli studiosi per la custodia, la cura e la diffusione del pensiero leopardiano in Italia e poi nel mondo, perché in realtà fino a pochi decenni fa la conoscenza del mondo era limitata a pochi addetti ai lavori. E poi un grande progetto del 1998, cioè nel secondo centenario, questa legge fortemente voluta dalla Contessa Leopardi e dall'onorevole Franco Foschi, portò ad un progetto organico perché in vari scenari del mondo si potesse arrivare alla conoscenza, soprattutto attraverso le traduzioni del pensiero leopardiano. E oggi possiamo dire che questa iniziativa legislativa è una di quelle che ha dato risultati certi ed importanti, come molto spesso non succede, perché se oggi abbiamo lo Zibaldone tradotto in francese, in inglese, in spagnolo, lo si deve a quell'iniziativa partita allora e poi proseguita nel corso di questi anni successivi alla definizione della legge. E in questa occasione abbiamo proposto un anniversario un po' particolare, perché mi diceva il Ministero è la prima volta che viene celebrato il centenario di una poesia. Non era scontato, non era per niente facile che tutto questo avvenisse. Siamo partiti con entusiasmo e abbiamo trovato attenzione da parte del Ministero e con qualche mese di ritardo, ma a marzo scorso si è insediato questo comitato che per il prossimo triennio, cioè questo e i prossimi due anni, questo già passato e i prossimi due anni, celebrerà Leopardi, la poesia, in Italia e nel mondo. E quella di Fabiana a Napoli è un appuntamento importante, perché in Italia quello che abbiamo voluto fare principalmente è mettere a disposizione di tutti i due manoscritti dell'infinito. Uno è quello di Visso, che abbiamo esposto a Recanati in una grande mostra recanatese, curata peraltro da una vostra conoscenza che è Laura Melosi, e l'altro quello di Napoli, intorno al quale è nato questo progetto che va avanti da tanto tempo e proseguirà, perché Il successo, Gaspari, di questa mostra è stato segnato da tanti visitatori, ma soprattutto dal tanto interesse a quello che lì è stato proposto. E una delle iniziative che è al centro dell'attenzione del programma del Comitato Nazionale è proprio questa, è proprio quella di sviluppare intorno a questa mostra un prodotto da rivolgere non tanto all'Italia, ma da rivolgere soprattutto all'estero. Perché nell'attività del Comitato Nazionale, quello sul quale abbiamo puntato, e fortunatamente abbiamo anche qui trovato l'interesse delle istituzioni e gli aspetti internazionali, cioè proseguire in tutto quello che è stato il progetto Leopardi nel mondo, partito dalla legge del 98, e proseguire oggi con questa attività di conoscenza di Leopardi e soprattutto di traduzione delle opere leopardiane, facendo sì che la poesia diventi in questo caso un mezzo di unione e di comunione tra popoli e tra nazioni. E questo ci riempie di soddisfazione perché già in questo anno gli appuntamenti sono stati tanti, da Atene a Parigi a Berlino. Ricordo quello di Mosca perché mi riporta alla memoria Vanni Leopardi, che in quell'occasione ha rappresentato l'istituto, la città e la famiglia in questo grande appuntamento di Mosca, e purtroppo per lui è stato l'ultimo appuntamento perché è scomparso da pochi giorni, ma questo è stato il segno della vicinanza, tra le altre cose, di questa famiglia a tutte le istituzioni che si richiamano a Leopardi. Ecco, in questa logica, dicevo, mi piace ricordare questi appuntamenti, ma seguendo quel filo che dicevo prima, importante è che la poesia diventi un mezzo di comunione tra popoli. Ricordo tra le traduzioni quella che è stata fatta da una intellettuale raffinata come Farideh Madawi, che ha tradotto i canti in persiano e oggi sta traducendo le operette morali, facendo sì che tra queste due realtà, tra questi due popoli e queste due nazioni, tra le nazioni magari i rapporti politici non sono dei migliori in questo periodo, ma attraverso la poesia ci possa essere questo rapporto e questo contatto che ha portato già a fare idee da noi e probabilmente con la conclusione delle operette morali tornerà da noi, e noi siamo impegnati ad andare lì per favorire un rapporto che attraverso la poesia e la cultura possa essere mantenuto al di là dei momenti storici e dei momenti politici che vengono vissuti con i vari scenari del mondo. Ecco, il programma dell'attività del programma del Comitato è soprattutto incentrato su questi aspetti di conoscenza e approfondimento, ma soprattutto di diffusione, anche perché se vogliamo rendere onore alla grandezza di Giacomo Leopardi, una delle sue aspirazioni era di essere immortale, lo diciamo noi forzando alcune sue considerazioni, e l'immortalità pensava di conquistarla attraverso la conoscenza, attraverso i confini della propria nazione, del proprio Stato. Questo è importante, dicevo, non soltanto come riconoscimento alla grandezza e al merito di Giacomo Leopardi, ma soprattutto è un modo per fare sì che in un momento dove vediamo molto più facile alzare i muri e trovare momenti di scontro e di divisione per tutti i contesti, credo che questo periodo sia segnato proprio dalla volontà di dividersi in tutto. Ecco, tutti gli elementi che ci portano invece a trovare un messaggio, qualcosa che unisce, credo che dia un contributo a intravedere periodi un po' più felici per una realtà che non è solo la nostra, perché in realtà vediamo nell'intero mondo momenti di tensione e di difficoltà. E questo lo facciamo attraverso un pensatore straordinario, delle poesie che sono diventate, dei canti, delle poesie che sono diventate immortali, lo facciamo come un servizio attraverso le attività culturali che debbono essere, per quelli che come me, io nella mia vita ho fatto sempre un altro mestiere, cioè ho fatto il medico per 40 anni, ecco, questo dell'impegno nell'attività culturale come volontariato che contribuisce a un obiettivo, credo che sia una missione che è fatta in cambio di niente e può essere compensata da riconoscimenti come quelli che abbiamo avuto durante la visita del Presidente della Repubblica. Perché l'appuntamento importante è nato in un accordo che ho fatto 3 anni fa con il FAI, che ha portato a ristrutturare l'intera sede del centro e soprattutto il Colle dell'Infinito, restituendolo a quello che era la sua dimensione ai tempi di Leopardi, e oggi è visitabile in questa organizzazione attraverso il FAI e il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, e è stato inaugurato il 26 di settembre, credendo che questo sia il mese giusto dove di 200 anni fa, quando Leopardi ha composto l'Infinito, e in quella giornata avere il ringraziamento del Presidente della Repubblica come lo ha fatto lasciandolo scritto nel pensiero che ha lasciato nel registro degli ospiti, credo che sia la cosa per quelli che, come me, che ci compensa dei sacrifici, delle difficoltà e delle amarezze, che sono sempre tante e purtroppo non riguardano solo il passato, perché anche per il futuro non sempre si intravedono momenti di serenità. E la gratitudine e la riconoscenza e l'ammirazione che lui ha manifestato credo sia la cosa importante, non solo perché è stato espresso dal Presidente della Repubblica, ma da questo Presidente della Repubblica, e se me lo consentite ancora più significativo, per cui io penso che quello che stiamo facendo e stiamo tentando di fare, e c'ha bisogno del concorso di tutti, anche del gabinetto VSE, con il quale c'è un antico rapporto di collaborazione, lo ricordo ai tempi della presidenza dell'onorevole Foschi, lo ricordo molto più modestamente anche con iniziative che abbiamo fatto qui, e in questa collaborazione, in questo rapporto tra le diverse istituzioni private e impegnate in attività culturali, credo che ci sia non solo il futuro di questa istituzione, ma anche il futuro di un progetto culturale che troppo spesso in questi ultimi tempi viene messo in discussione. E se oggi lo possiamo rilanciare richiamandoci al VSE, al Leopardi, alla poesia e al pensiero di questi personaggi straordinari, credo che possiamo contribuire dal nostro piccolo a fare sì che si possa intravedere per il nostro futuro una luce che spesso facciamo fatica ad intravedere. Grazie.
Ecco, credo che Fabio Corvatta abbia mostrato quanta gratitudine dobbiamo alla sua attività davvero infaticabile, instancabile, di primo motore di un'iniziativa, di una serie di iniziative che almeno dal 98, se non prima, ha segnato le ricerche, la diffusione, la conoscenza dell'opera di Leopardi. E sicuramente se Giacomo Leopardi aveva un'ambizione di gloria, non di immortalità ma di gloria sicuramente molto forte, il centro e tutte le attività che sono intorno al centro hanno dimostrato, hanno cercato di rispondere a questa sua ambizione in una direzione che, come dice Fabio, è quella dei ponti, è quella propria della cultura, cioè di gettare ponti, non di alzare muri. E quindi in questo non si tratta soltanto di un'operazione specificamente culturale, ma in senso alto, in senso elevato, politica e sociale, ecco, che riguarda la società e il nostro modo di vivere nella società. E passo ora la parola a Martina Piperno, che è postdoctoral fellow in Italian all'Università di Lovagno in Belgio, che ha scritto un libro importante su Leopardi e Vico, Rebuilding Post-Revolutionary Italy, Leopardi and Vico's New Science, che ha ricevuto anche lo Scaglione Prize quest'anno e che è stato pubblicato dalla Voltaire Foundation of Oxford, un libro che diciamo mette a fuoco alcuni temi importanti del dibattito intorno a Vico nell'Italia dell'Ottocento e del Settecento, e che poi focalizza anche alcuni dei grandi temi che uniscono Leopardi e Vico, a partire dalla questione omerica, che è quello più noto, diciamo. Martina Piperno, che è ha vissuto Leopardi in quella fucina di ricerche che è la Sapienza di Roma e il laboratorio Leopardi, ci parlerà degli aspetti leopardiani di questo volume.
Grazie mille, mi sentite? Sì. Grazie della generosa introduzione, grazie dell'invito e grazie al gabinetto VIS per ospitare questo seminario, e grazie a tutti voi di essere presenti. Vorrei congratularmi sinceramente per la pubblicazione di Il Corpo dell'Idea, libro, catalogo, studio, volume collettaneo, oggetto multimediale, visuale, modernissimo, il risultato di un lavoro evidentemente corale, inclusivo, data la varietà background disciplinari rappresentati, i contesti di provenienza dei diversi autori, della felice eterogeneità dei materiali che vi sono contenuti e che è consustanziale, direi, al problema del rapporto fra Leopardi e Vico, che richiede per forza una molteplicità di approcci. Non solo quello propriamente specificamente filosofico, non solo quello archivistico-bibliografico di cui è stata già ricordata l'importanza, non solo quello letterario-stilistico, testuale, ma anche quello storico-culturale, dove per storico-culturale intendo degli cultural studies anglo-americani che si occupano di anche di quelle aree della cultura che non rientrano nella cosiddetta cultura alta, quindi neanche nelle piccole, forse anche deteriori forme della cultura. E mi congratulo anche della felice coincidenza, non solo con l'anniversario dell'Infinito, ma anche siamo proprio a ridosso del 350° anniversario della nascita di Vico, se non sbaglio. Riprendo da dove abbiamo lasciato, dove ha concluso Romano Abbassi, dall'accurato articolo di Maria Rascaglia su Leopardi, lettore di Vico. Leopardi, lettore di Vico, sappiamo di sicuro dal 1828, prima non sappiamo, non siamo sicuri, lo possiamo ipotizzare, ma non lo possiamo ancora provare. Il saggio di Maria Rascaglia, come è stato già detto, mappa i possibili incroci vichiani in Leopardi, a partire dalle menzioni che Leopardi fa di Vico nello Zimbaldone e in un'operetta, ma anche di allievi di Vico, come soprattutto genovesi, che appunto in una efficace triangolazione di questi rapporti, oltre alla ricognizione di potenziali copie potenzialmente esaminate da Leopardi a Roma della Scienza Nuova. Cito da Maria Rascaglia: le fonti, in molti casi identiche, possono generare in Vico e Leopardi narrazioni simili, annullando lo scarto temporale esistente fra loro. Il lavoro archivistico, filologico, contestuale va posto in un contesto più generale, che è quello, come afferma anche Genzini nel suo saggio, che il panorama culturale in cui Leopardi si muove ha acquisito parecchi elementi della filosofia vichiana, non necessariamente da Vico. Il nesso fra immaginazione, corpo e linguaggio, per esempio, dice Genzini, è un dato che la cultura di riferimento di Leopardi è, cito, acquisito a priori, non solo in Leopardi, ma anche in diverse aree della sua cultura di riferimento. Si può dire forse che almeno per alcune aree della sua cultura di riferimento vive Leopardi in una cultura post-vichiana, così come noi viviamo, che ci piaccia o no, più o meno inevitabilmente, in un mondo post-Foucaultiano, post-Derridiano. Per dire che alcuni elementi di alcuni libri capitali del Novecento sono inevitabilmente parte della nostra cultura, sia che li abbiamo letti, sia che non li abbiamo letti. La stampa e la circolazione libraria erano già sufficientemente massificati all'epoca di Leopardi, specialmente con la ripresa del mercato librario dopo le guerre napoleoniche, perché si potesse, i concetti chiave, le parole chiave, e le parole sappiamo quanto sono importanti per entrambi i nostri autori, potessero circolare liberamente in una varietà di contesti. Inoltre, se si ha la pazienza di andare esplorando la stampa periodica pubblicata tra Napoli, Firenze, Milano, negli anni in cui Leopardi si stava formando, Vico è dappertutto, non solo la questione omerica, che era rientrata in un certo senso dalla Germania attraverso Wolf, e non mancava chi polemizzava con Wolf, rivendicando la paternità italiana della teoria, con elementi di nascente orgoglio nazionale, che poi confluiranno nel primato degli italiani di Gioberti, ma anche alcuni elementi di filosofia delle lingue, come, ripeto, il nesso tra il corpo e il linguaggio, la storicità della poesia mitologica, la natura ricorsiva della storia umana. Allo stesso tempo, i giornali, i club, le figure più in vista della cultura a cui Leopardi, soprattutto negli anni di formazione, quando da Recanati si interessava, leggeva, e desideroso di farne parte, aveva creato un proprio Vico, che non necessariamente corrisponde con il nostro, né con l'originale, qualunque cosa questo voglia dire, è un Vico che è fatto spesso anche di fraintendimenti e semplificazioni, o forse più precisamente aveva creato delle più versioni di un proprio vichismo. Ne cito alcuni solo a titolo di esempio. C'è un vichismo dei cosiddetti romantici, della polemica classico-romantica, che alla fine è il panorama letterario in cui Leopardi decide di rompere per la prima volta con prima le due lettere alla Biblioteca Italiana e poi col discorso sulla poesia romantica, testo di cui nel volume viene ripreso più volte il carattere vichiano, gli elementi vichiani. I romantici, dico, che si rifanno alla definizione vichiana di poesia per definire cosa loro vorrebbero dalla poesia contemporanea, tentativi non sempre chiari, non sempre coerenti, non sempre esaustivi. Un esempio arriverà fra poco. C'è un vichismo dei gruppi spiritualisti, idealisti napoletani degli anni 30, soprattutto per quanto riguarda le nozioni di storia ideale eterna e di ricorso. C'è un vichismo del gabinetto Vieusseux, soprattutto in alcune figure che lo frequentavano, Tommaseo, Manzoni, Gabriele Pepe, e che combacia cronologicamente e spesso tematicamente con l'esplorazione che Leopardi conduce proprio qui, tra Firenze e Pisa, tra 1827 e 1828, dell'infinitamente antico, ed è qui che la Scienza Nuova gli viene forse per la prima volta fra le mani, sicuramente la cita per la prima volta, e dell'infinitamente lontano, cioè l'immensamente lontano nel mondo, come sovrapponibile all'infinitamente antico. Gaspare Polizzi definisce questa cosa una nebulosa vichiana, una nebulosa che abbiamo bisogno di penetrare. Molti di questi saggi contenuti nel volume lo fanno in maniera meritoria e metodologicamente esemplare, dimostrando che talvolta è necessario anche grattare in un vichismo deteriore, anche generico, talvolta amatoriale, qualcosa che potremmo chiamare una diffrazione, una distorsione talvolta delle teorie di Vico, talvolta ridotta a formule portabili, di facile portabilità, ai tempi eroici, una dicitura che ricorre, non sempre chiara, non sempre indicante cose omogenee fra di loro, o ricorsi storici, oppure contaminazione del linguaggio di Vico con linguaggi nuovi, linguaggi dell'idealismo, il linguaggio di quella che chiamavano la teoria del progresso, che portano a interpretazioni divergenti, quando non completamente opposte, riferimenti alla Scienza Nuova. I riferimenti, intendo, approprianti la Scienza Nuova, si trovano da ambo le parti della polemica classico-romantica, sia fra i classicisti, sia fra i romantici o romanticofili, o come li vogliamo chiamare. È dunque necessario, e questo libro lo fa in maniera radicale, andare oltre, ma molto oltre, la relazione dicotomica fra i due grandi autori, l'angoscia dell'influenza. Harold Bloom è mancato da pochi mesi, e come dire, già siamo oltre la dicotomia Leopardi e Vico e. Gli elementi in gioco sono tanti, tantissimi, ed è necessario tenerli in considerazione tutti, il più possibile quantomeno. Oltre, riprendo da Maria Rascaglia e dal suo accurato saggio, che appunto mette in chiaro, definisce dei punti di partenza, allo stesso tempo consideriamo i lettori di Vico che erano intorno a Leopardi, per intorno intendo sia nella sua biblioteca che sui giornali che leggeva, fra le letture più ovvie, E fra le persone che frequentava o frequentò nel corso della sua vita, faccio tre esempi, se ne potrebbero fare molti di più. Cesarotti, Melchiorre Cesarotti, in particolare il Cesarotti commentatore di Ossian, non un testo filosofico, non un testo dichiaratamente vichiano, non un testo come dire, in cui possiamo trovare un ovvio riferimento a Vico, e che, come Roberto Lauro ha correttamente sottolineato, cito, ricorre a schemi vichiani per commentare Ossian, offrirne una lettura antropologica, al punto che Andrea Battistini ha parlato del commento di Cesarotti ad Ossian di un collage di dignità vichiane. Se questo è vero, è rilevante anche ricordare che l'edizione disponibile a Leopardi delle poesie di Ossian, commentate da Cesarotti, contiene un riferimento a Vico in più rispetto alle edizioni successive, che rispettano invece l'ultima volontà di Cesarotti, che la tagliò. Vale la pena di rileggerle un pezzetto, perché questo è proprio un collage di dignità vichiane. Cito da Cesarotti. Lo strepitar dei torrenti, secondo gli antichi scozzesi, proveniva dagli spiriti che si diguazzavano per entro le loro onde. Queste immaginazioni, benché sembrino assai strane ai tempi nostri, sono convenientissime alla natura dello spirito umano nello stato primitivo e selvaggio. Vediamo che i fanciulli parlano alle cose inanimate come avessero senso, danno a tutti gli oggetti simili lo stesso nome e credono che ogni rumore straordinario proceda da qualche fantasma. Gli uomini nello stato primitivo erano i fanciulli del genere umano, perciò dovevano avere idee e sentimenti analoghi a quelli dei fanciulli. Stimolati dalla curiosità ed immersi nell'ignoranza, non potevano che far se stessi regola e norma della natura, eccetera, eccetera. E verso la fine del passaggio cita Vico, vedi Principi di Scienza Nuova e Fontenelle, Origine delle Favole, altra triangolazione. Quindi non sappiamo se Leopardi ha letto Vico prima del 1828, ma possiamo essere piuttosto sicuri che avesse letto già dal 20 questo passaggio. È sufficiente? Forse sì, per un lettore come Leopardi, che forse non ha neanche letto il trattato dello stile di Beccaria, che però cita nello Zibaldone, forse da una recensione letta su, mi pare, Lo Spettatore. Se fosse così, il caso di Leopardi potrebbe essere simile a quello di Herder, Johann Gottfried Herder, altro autore che spesso ricorda Vico, come anche Coleridge, senza apparentemente averlo mai letto, come anche Coleridge, e che secondo Robert Clark può aver conosciuto Vico attraverso il canale di Cesarotti, specificamente The Important Channel di Cesarotti. Secondo esempio di un lettore di Vico che Leopardi legge di sicuro, Lodovico di Breme, allievo di Romagnosi e di Tommaso Valperga di Caluso, che fino a pochi anni fa era considerato una specie di importatore della filosofia vichiana nel nord Italia. Poi questa definizione è stata discussa, ma comunque sicuramente fa parte di uno di quei fautori di un certo relativismo storico rispetto alla poesia, che si può ricondurre a posizioni vichiane. Il discorso sulla poesia romantica di Leopardi nasce da una cellula vichiana e che contribuisce in parte a spiegare i motivi vichiani che tutti gli interpreti vi riconoscono, non solo Rascaglia ma anche Fabiana Cacciabuoti nel suo saggio introduttivo. I manifesti romantici di Breme, tutti, erano direttamente ispirati da Vico. Hermes Visconti scrive: Breme ha applicato felicemente alle indagini sulla facoltà poetica alcuni principi della filosofia di Vico. Ma è, come noto, è anche fra i più radicali ad attaccare il sistema estetico classicista, quello a cui Leopardi vuole fare riferimento, almeno a questa altezza cronologica. Le formule mitologiche della poesia classicista sono, cito, inefficaci, triviali, pedanti oltre ogni dire. La mitologia è al più un corredo di formule, una lingua tecnica, ecco tutto, ma non è più poesia. La poesia antica era un legittimo e semplicissimo effetto della vita e stupidità umana. Ignorantissimi su di ogni cagione, ecco Vico, e sui principi dei fenomeni, gli uomini d'ogni accidente fecero poesia. Qui è un vichismo, come dire, particolare, perché sta rovesciando la questione dell'ignoranza di cagioni, madre di meraviglia di tutte le cose, in stupidità. L'uomo primitivo, scrive Breme, vedeva dappertutto portenti e macchine soprannaturali che generavano, cito, valor d'ammirazione. Le fantasie mitologiche sono le basi e il materiale di questo arsenale poetico nei secoli che seguirono. Oggi questo tempo è finito, scrive sempre di Breme, cito, smagata, amo molto questa parola, È dunque di questa immaginazione la mente dell'uomo. E paradossalmente, nel condurre il suo discorso vichiano o antivichiano, se vogliamo, condotto secondo principi che consegnano all'origine della poesia alcuni quegli elementi, Brehme propugnava la necessità di un Cartesio poetico che facesse piazza pulita di tutti quanti i canoni accademici inciampi alle umane forze, e propone invece un sistema vitale che riconosce la vita sotto tutte le sue possibili forme e non esclusivamente sotto le umane. Un esempio? Di Brehme propone un passaggio dalla traduzione di Pellegrino Rossi del Giaour di Byron, il Giaurro, che racconta la storia dell'amore fra una rosa e un usignolo. Questo passaggio è citato anche da Luigi Capitano nel suo saggio su Natale Conti e la mitologia. Brehme nota che quando la rosa sospira, specificamente dice «Oh, quanta i suoi sospir spargon fragranza», la rosa viene avvivata immediatamente, senza bisogno di figure intermediarie come una ninfa o una dea. Leopardi non solo legge questo articolo di Brehme obiettando vigorosamente su questo punto: siccome i poeti sono uomini, quando avvivano la natura attraverso la poesia, non possono che supporre una vita umana negli oggetti. Cito: non possono naturalmente per intimo impulso concepir vita nelle cose se non umana, e che questo dare agli oggetti inanimati, agli dèi e fino ai propri affetti, pensieri, forme e affetti umani è così naturale all'uomo che per levargli questo vizio bisognerebbe rifarlo. Se la rosa sospira ed è innamorata, la rosa non è mica altro che una donna, e che voler supporre questa rosa viva e non viva come noi, se è possibile al metafisico, è impossibilissimo al poeta e agli uditori del poeta, che non sono mica i metafisici, ma il volgo. E non si avvede che lo stesso Lord Byron non ha saputo alla sua rosa, tutti i romantici non sapranno in eterno a nessunissima cosa dare altri affetti o sensi che umani. Siamo solo a pagina 17 dello Zibaldone. Questo è un esempio di un possibile potenziale vichismo leopardiano che penetra nello Zibaldone senza bisogno della lettura diretta del testo. La differenza fondamentale sta però nel fatto che Leopardi ritiene che questa idea della poesia, almeno a questa altezza, sia atemporale, sia storico, sia valido per sempre, mentre Brehme trova in vico il teorico della storicità della poesia antica e quindi della sua irriproducibilità nella modernità. In Brehme, come in Romagnosi, in Borsieri, in Foscolo e in altri vichiani del tempo, il problema della poesia è sempre posto come un problema storico. E la poesia classicista rigettata perché non moderna. Per il giovane Leopardi, invece, la poesia, almeno per ora, deve rifarsi a dei principi eternamente validi. Quei principi stanno in quello spirito fanciullo degli antichi che tutti conoscono per averlo sperimentato nell'infanzia la propria antichità personale. E qui mi rifaccio al saggio di Luigi Capitano, che ha offerto in questo volume una disamina utile del tema dell'antichità fanciulla, comune le differenze a Vico e a Leopardi, partendo dall'opera di Natale Conti, probabile fonte comune ai due filosofi. Terzo e ultimo esempio dei lettori di Vico prossimi a Leopardi, Terenzio Mamiani, di questa si è parlato poco fa, di cui ha scritto Gaspare Polizzi. Mamiani, come sapete, era un parente di Leopardi, storico della filosofia e poeta. Polizzi ha spiegato con chiarezza i motivi vichiani che percorrono la sua opera, sia nella poesia, in particolare nei vichianissimi inni sacri, sia nell'opera filosofica del rinnovamento della filosofia italiana, che è modellato su esempi simili di Gioberti, anch'essi includenti una ispirazione vichiana di filosofia italiana in più in generale. In questo rinnovamento Mamiani rilegge Vico in termini fortemente progressivisti, idealistici. Noi ricordiamo Mamiani per la formula «le sorti magnifiche e progressive dell'umanità», ma non tutti sanno che quella fortunata definizione intrappolata da Leopardi nella Ginestra è frutto di una meditazione anche su Vico, in dialogo con una revisione idealistica e spiritualistica della scienza nuova in direzione di una filosofia del progresso, così si veniva definendo, che prendeva piede a Napoli negli anni in cui Leopardi vi abitava, testimoniata tra gli altri da Francesco De Sanctis, molto più avanti. Gli inni sacri di Mamiani, nel cui preambolo è contenuta la formula «le sorti magnifiche e progressive», furono stampati a Parigi nel 1832, ma come era prevedibile ebbero un immediato successo a Napoli, dove lo stampatore Tramater li ristampò nel 1933. Questa edizione è particolare perché in appendice contiene l'inno ai patriarchi di Leopardi. L'editore intendeva promuovere un confronto fra le due opere, secondo me cercava di promuovere quelli di Mamiani contrapponendoli al pessimismo leopardiano, non usa questa espressione ovviamente, ma credo che l'intenzione fosse quella. Comunque questa edizione fu recensita su Il Progresso, un periodico locale che Francesco Brancato ha definito niente meno che un periodico vichiano, dato l'impegno profuso dai direttori nella diffusione della filosofia di Vico. Il recensore, Raffaele Liberatore, si spinge addirittura a dire che con Mamiani la poesia italiana sta tornando ai suoi veri principi, principi che descrive così: i primi poeti, legislatori e sacerdoti ad un tempo ammaestrarono i popoli negli elementi del culto e del viver civile. Ecco alla fine degli Inni Sacri in cui mi gode l'animo di riconoscere almeno un saggio di quella greca maniera, in Mamiani, non in Leopardi. Questo qualche appunto per quanto riguarda il contesto. C'è poi un problema interpretativo, non un problema, un'occasione interpretativa. Alcuni saggi, Melosi, Lonardi, Panico, giusto? Panico, non... mettono in luce un Leopardi filosofo delle origini. Specificamente in Panico, un teorico della caduta, a partire dal Genesi, causata, spiega Leopardi, non dal peccato descritto nel Genesi, ma dal conoscere, quello che Panico, con una formula efficace, trovo, chiama il peccato di ragione, o l'alienazione da ragione dispiegata. Melosi offre una lettura della storia del genere umano, che se non sbaglio era stato il testo da cui un precocissimo, credo dagli anni 40, primo tentativo di mettere in luce un rapporto fra Leopardi e Vico, si era partiti. La storia del genere umano è una versione leopardiana del mito dell'età dell'oro. La dimensione bambina dei primi umani, senz'altro accostabile pur nell'ovvia differenza di genere, di stile e di concezione generale all'umanità fanciulla di Vico, dura poco, già che gli uomini cominciano ad annoiarsi dell'uniformità del mondo. Allora Giove provvede fornendo, scrive Melosi, distrazione, cioè da prima delle sembianze dell'infinito, ostacoli visivi e distanze sterminate che stimolano l'immaginazione degli uomini, di fatto mettendoli nella felice condizione in cui si trova il soggetto poeta nell'infinito. Venendo meno questo stratagemma, Giove distrarrà ulteriormente i primi uomini, provvedendoli con una varietà di casi, malattie, morte, il lavoro, il consumo, l'appetito, tutto. Lonardi... che descrive un Leopardi astro, un Leopardi astronomade e solo, che si muoveva tra antichissime favole e nuove narrazioni, e di cui specialmente quando si ritrae nell'infinito seduto davanti al colle nell'atto di mirare, si riflettono le figure archetipiche, universali fantastici forse, usando una formula vichiana, di Achille e di Odisseo. Leopardi filosofo delle origini, dunque, sì, ma anche filosofo della società e specificamente delle dinamiche dell'appartenenza, cioè dei collanti proprio, che ci tengono insieme. Ed è qui che si può impostare un altro confronto con Vico, che vi propongo in conclusione. Nella Scienza Nuova, Vico affronta una serie di elementi di enorme varietà, di cui valorizza sistematicamente l'importanza nella conservazione delle società. La più importante probabilmente è la sfera del mito, la capacità di metaforizzare e inventare spiegazioni fantastiche ma credibili per i fenomeni naturali. Vico trasforma la mitologia da quello che era stato precedentemente considerata, cioè qualcosa di falso, perché le narrazioni poetiche si opponevano tanto al discorso razionale quanto a quello religioso, in qualcosa che in qualche modo fu o è vero in sé, vero perché creduto vero, vero perché funzionalmente vero. Vico dimostra che il mito era una narrazione sincera perché creduta veritiera. Le loro visioni non sono necessariamente mancanti o incomplete rispetto a quelle dei moderni, ma diverse appunto tale che per ricostruirne la logica è necessario uno sforzo sovrumano. Appena intendersi può, affatto immaginar non si può, come pensassero gli uomini che fondarono l'umanità gentilesca, in una frase che potrebbe chiosare molto molto Leopardi e che è la tragedia di Leopardi. Oltre al mito, Vico si occupa di altri oggetti e materiali condivisi che sono affini alla sfera del credere, dell'appartenere, del tenere insieme, stimolano un senso di appartenenza. L'epos, cioè la capacità di elaborare e trasmettere nei secoli storie capaci di costruire una memoria condivisa delle origini della società, il sacro, la capacità delle comunità umane di mantenersi e preservare il ricordo degli antenati, il rito, come i funerali, basati sull'illusione che l'anima sia immortale, anche qui ci sono delle importanti connessioni con Leopardi, il matrimonio, che argina gli impulsi sessuali, i sacrifici e la religione in generale. Possiamo dire che per Vico le società hanno fatalmente bisogno di qualcosa in cui credere. Religioni, miti, storie, memoria collettiva, un senso identitario. Il fatto che furono credute o che fossero condivise le ha rese efficaci. L'uomo primitivo finge e insieme crede, scrive citando Tacito, in fatti ed enti immaginari, e il fatto che lo creda è sufficiente a garantire la sopravvivenza delle società. E anche se questo discorso è applicabile a diversi ambiti, questo in Vico tende a convergere nella nozione di religioso. Su questo è basata la nota polemica contro coloro che credevano fosse possibile per una società filosofica o atea sopravvivere. Per un confronto con Leopardi, sono almeno tre le aree del macrotesto leopardiano in cui Leopardi sviluppa una teoria del credere, distinte per cronologia e contesto. Una è l'interpretazione del mito, e qui non ripeterò cose che sono state già dette, ma è un interesse ossessivo fin dai primi passi, il saggio sopra gli errori popolari, unanimemente considerato dagli studiosi una precoce teoria del mito, e che poi si compie quasi alla primavera. Tutti conosciamo il passaggio dello Zibaldone in cui Leopardi dice com'era bello quel tempo in cui nel mondo naturale vi si riconoscevano le driadi e le ninfe. Perché era bello? Era bello in virtù del potere del credere, perché una credenza, per quanto erronea, per quanto fantasiosa, garantisce una visione del mondo che difende l'essere umano dalla solitudine e dalla dispersione. Il soggetto antico crede, il soggetto moderno dubita. Il dubbio per Leopardi è una prerogativa della modernità, mentre la mente degli antichi concede sufficiente spazio alla credenza e all'illusione senza perplessità, ad un sistema di credenze che ne fonda teologia, mitologia, superstizione e anche poesia. È per questo che la poesia moderna è così difficile da fare. Una seconda macroarea del pensiero leopardiano del credere è quella che copre le riflessioni sull'utilità delle illusioni nella salvaguardia delle società, che sono per lo più quelle che preparano il discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, che è un trattato sull'utilità sociale del credere o del condividere o dell'appartenere, come preferite. L'amor di patria, l'amor proprio, il senso dell'onore, il senso del decoro, ossia, cito, credenze su cui si possono fondare i principi morali di tutte quelle opinioni fuori delle quali è impossibile che il giusto e l'onesto paia ragionevole, sono concetti filosoficamente infondati e quasi completamente estinti nelle società moderne. Il discredito in cui esse sono tenute in Italia fa degli italiani, nella pratica, il popolo più filosofico del mondo. Eppure, questi sono fondamentali nel tenere unite le società. Lo dimostrano i paesi nord europei, Francia, Inghilterra, Germania, dice Leopardi, dove la società stretta sopravvive all'avvento del cinismo e all'egoismo della modernità. Questo accade perché francesi, inglesi e tedeschi, sempre secondo Leopardi, rispettano l'opinione altrui quanto basta per mantenere un buon tuono, ossia un comportamento dignitoso in società. Cito, questa stima dell'opinione pubblica, così piccola cosa come la è pur da tanto che quasi basta nelle dette nazioni a rimpiazzare i principi morali. È quindi una dinamica dell'appartenenza, l'impegno a farsi credere decorosi del prossimo, a mantenere le società più avanzate. E anche qui si può cercare, con minimo sforzo interpretativo, un punto di contatto con Vico, seguendo la proposta di Maria Donzelli, che vede nella filosofia vichiana una filosofia attiva, che mette in guardia da un'involuzione sociale e civile sempre possibile. Attraverso l'esercizio di Vico si può ringiovanire l'uso senescente della ragione, immergendosi nelle sublimi invenzioni dell'infanzia e dell'umanità. Che in Leopardi si fa un confronto continuo, un esercizio continuo di rapporto con l'antico. La terza macroarea, e qui chiudo, è rappresentata dalla ginestra e in generale da tutti quei testi in cui Leopardi rifiuta esplicitamente le nuove credenze idealistiche e neospiritualiste. Nella ginestra le superbe foglie sono descritte come incredibili, disoneste e folli, mentre la nobile natura del poeta lo costringe a dichiarare il vero. L'uso della parola fole, variante di favole e di favoleggiare, che richiama direttamente le favole antiche della primavera, spinge a chiedersi cosa rende le mitologie dei moderni, dei nuovi credenti, inaccettabili rispetto ad altre favole. Dal punto di vista cognitivo, che cosa distingue veramente le credenze illusorie e idealistiche dalle generose e magnanime illusioni degli antichi, dalle cognizioni utili dei nordeuropei moderni che stringe e tiene insieme le loro società. Non hanno forse la stessa funzione? La mia ipotesi è che il problema per Leopardi sia la malafede, cioè l'uomo moderno non può più scegliere di credere, perché ha conosciuto il vero, per cui se sceglie di credere non può che essere in malafede. Almeno questa è una possibile risposta. Eppure rimane il sospetto che anche quello di attribuire l'unica responsabilità dell'inficità umana alla natura sia anche a sua volta un altro mito, una favola, anche questa consolatoria, che serve agli uomini per rimanere uniti, di fatto mantenendo la stessa funzione che le illusioni hanno nella società stretta. Del resto, la condizione necessaria e sufficiente per tenere insieme la società è che le credenze nobili siano creduti comunemente. E se così fosse, questa sarebbe una nuova, ultrafilosofica concezione del credere che viene spacciato generosamente per vero perché abbia la sua funzione di creduto perché di vero perché creduto. Ho finito e su queste basi rilancio una nuova pista di ricerca, se possibile, un rapporto di tipo analogico, se non genealogico, fra Vico e romanticismo italiano, in particolare con Leopardi, per cercare di individuare una linea di pensiero e di opere in lingua italiana che sono accomunate dalla centralità del credere e che si oppone al disincanto che si associa alla modernità. Una linea di pensiero che afferma l'utilità del credere in una società propensa, uso termini leopardiani, all'analisi e all'anatomizzazione, che si sofferma sul pensiero magico, e il riferimento a De Martin non è casuale, perché penso che si possa pensare a una continuazione di questo in Cattaneo, in De Martin o in Carlo Levi, sull'immaginazione, sul verosimile, sul credibile, sul creduto e sulla loro valenza comunicativa e persuasiva. Vi ringrazio.
Grazie a Martina Viperno perché ci ha dato un vero e proprio saggio di un approccio storico-culturale complesso al tema del rapporto tra il vichismo, perché poi o i vichismi che sono presenti nell'orizzonte della formazione leopardiana e Leopardi, anche con delle prospettive future, quindi speriamo che queste cose si concretino anche in dei saggi e delle pubblicazioni. E abbiamo un po' sforato i tempi, ma diciamo c'è ancora l'opportunità di sentire la curatrice Fabiana Cacciapuoti, che ha avuto la fortuna di convivere con gli autografi leopardiani per tutta la vita, diciamo, e quindi il suo rapporto con Leopardi è un rapporto molto stretto. Sappiamo che ha lavorato all'edizione tematica dello Zibaldone, sei volumi. Vorrei ricordare anche che proprio in questa sala abbiamo discusso il suo libro Dentro lo Zibaldone, il tempo circolare della scrittura di Leopardi, pubblicato nel 2010 e nel 2011 con Stefano Gensini e Andrea Campana, abbiamo parlato insieme. Ecco, se ci vuole dire qualcosa per concludere questa serata, prego.
Buonasera, e mi corre chiaramente l'obbligo di ringraziare tutti e Gloria Manghetti in primis di questa ospitalità su un lavoro, questo del Corpo dell'Idea, che ci ha visti impegnati come centro studi e istituto per la storia del pensiero scientifico e filosofico moderno per anni. Le presentazioni sono state più che esaustive, ma magari può essere interessante dare solo due chiavi di lettura, cioè il problema di allestire una mostra legata a uno studio di due grandi autori, che non era uno studio diciamo di natura comparatistica semplice, ma di humus culturale, cioè il problema era verificare come mai una messe di notazioni e di riflessioni leopardiane richiamasse talmente Vico, e quindi si trattava di metter fuori un ventaglio di riferimenti eventi culturali ampi che abbiamo chiamato tra virgolette fonti, cioè o letture o ma è una parola diciamo anche un po' stretta dire fonti dei due autori, quindi ci siamo allargati su una serie di autori che avevano assorbito Vico e lo potevano riportare a Leopardi o viceversa che avevano una loro fisionomia a sé stante in cui potevano confluire le visioni dei due autori, quindi un lavoro molto vasto di ricerca di come dire, di parentele, di letture di Leopardi e Vico in alcuni casi, di autori di valenza europea e di soprattutto di classici, dei grandi classici, perché alle spalle di questi due autori ci sono due grandi biblioteche, quella dei Girolamini, no, col fondo vichiano, è quella di Casa Leopardi, che con nuclei molto, molto simili. Detto questo, è chiaro che poi va tenuto conto del qualunque autore non è mai un qualcosa di isolato. Ecco, parlare di Leopardi a Napoli significa anche parlare del vichismo degli anni 30 a Napoli, che ha tutta una sua fisionomia particolare, e significa poi anche parlare di cesure specifiche di temi che qui, diciamo, il mio lavoro è stato duplice, perché qui si trattava di invitare dei grandi studiosi a fare un percorso che io ho richiesto sfaccettato in una certa misura. Non dimentichiamo, ci sono tre grossi saggi sull'infinito, no? Di Trabant, Penchard e di Lonardi, in tre ottiche diverse. E quindi dare questo specchio dalle origini al mito, al linguaggio, a seconda delle prospettive di studio dei diversi autori e delle che implicano poi un discorso comunque storico. E nello stesso tempo dare la messe di volumi, di letture dei due autori, tutto questo nel libro, ma in mostra bisognava essere capaci, diciamo, di rendere per un pubblico eterogeneo questa complessità di discorsi, che fondamentalmente si muove su vari piani: il piano del mito, dell'antropologia, della poesia, e quindi l'aiuto anche di un grande scenografo, come due grandi scenografi, Giancarlo Muselli e Stefano Gargiulo, ha reso possibile in questo splendido cortile delle carrozze di Palazzo Reale di creare questo gioco. Pensate che solo alle pareti c'erano tutti i testi di Vico e Leopardi simili, molto, addirittura pericolosamente simili, scritti a mano tra l'altro dai writer di Gargiulo, e dei momenti virtuali. Bello, per esempio, molto importante era quel centro in cui abbiamo creato il dialogo tra i due autori attraverso, come se stessero seduti vicini a un caffè, attraverso due attori che potevano, uno interpretava Vico, l'altro Leopardi, quindi il pubblico ha avuto una reazione formidabile, cioè hanno capito, perché guardate che Vico per esempio non è conosciuto, quindi venivano le scuole, venivano anche le università e anche il mito non è più tanto conosciuto, quindi questa mostra che cominciava col mito, passava per la caduta del mito, i linguaggi, le formule del linguaggio, la poesia, il concetto di società, decadenza, corruzione, barbarie, finiva con la ginestra. E il primo problema era vedere chi capiva il mito, cos'è il mito, non è più tanto evidente oggi. Quindi voglio dire, fare operazioni di questo genere, come diceva il Presidente Corvatta, significa che oggi siamo un po' in frontiera, no? Se è una situazione un po' di frontiera, quindi mantenere delle linee culturali di un certo tipo non è una cosa facilissima. Devo dire comunque che la mostra in quanto tale ha fatto 20.000 visitatori in 3 mesi e mezzo senza pubblicità, questo va detto, quindi voglio dire, con un po' di pubblicità magari si arrivava anche qualcosa in più, e con un grande impatto emotivo sulle persone che quindi hanno molti sono tornati proprio perché i temi che poi questi due grandi autori mettono a fuoco, che è il discorso del mito e dell'evoluzione della società e del moderno, quindi questo rapporto antico-moderno, è quello che ha colpito tutti e che ha emozionato tutti. Quindi il problema è che una mostra deve emozionare, tramite l'emozione, deve essere filologica, ma deve emozionare. Tramite l'emozione arriva il contenuto. Il libro deve essere un libro. Questo è un libro di apertura, mi va di dire, perché noi qua poniamo dei problemi, perché abbiamo lavorato sui testi, cioè è stato un lavoro testuale molto accurato e naturalmente molto impressionante, anche perché tutta la chiave antropologica è straordinariamente simile, tutto quello che Leopardi dice sulla storia del genere umano, le domande che si fa, che poi sembrano le domande dei grandi studiosi dei miti attuali, cioè l'origine, la lingua era una, era come l'origine di questa lingua, di questo genere umano, qual è il cammino, come mai miti simili si trovano in popoli diversi, cioè sono grandi questioni dell'antropologia moderna e che Leopardi mette a fuoco, cui non è estraneo Vico. Quindi c'è un lavoro sul testo molto dettagliato e sui testi di fonti, di letture, aperto, perché noi abbiamo considerato questo lavoro come una tappa problematica, cioè di apertura, non può essere un qualcosa di definitivo. È la prima volta che si affrontano i due autori in contatto, ma è un'apertura, tant'è vero che noi pensavamo, Gaspere, di fare una giornata sulle letture, di mettere a fuoco le letture, cominciare un po' a approfondire le letture in queste biblioteche così importanti che noi abbiamo. Cioè, Leopardi sicuramente qua ha conosciuto Vico in maniera, diciamo, classica, diretta, ma probabilmente, come è stato già detto, il conoscere un autore non significa leggerlo direttamente, soprattutto lettori onnivori come Leopardi, non è che doveva leggere La scienza nuova per arrivare o per sentire delle problematiche, cioè perché è un humus tale, è una produzione tale che crea la vitalità di un'idea. Quindi è questo che noi oggi, in qualche modo, noi che lavoriamo in situazioni di centri di cultura, dovremmo riproporre, perché il momento, credo, lo richiede, e siamo tutti un po' impegnati in questo senso. Quindi ringrazio voi tutti, Gaspere, di questo invito e di questa organizzazione, le due bravissime relatrici. Grazie.
Grazie a tutti, grazie a chi ha resistito fino in fondo. Ci ritroviamo per i dialoghi leopardiani il 20 di febbraio, se non ricordo, giovedì 20 febbraio. Grazie.